Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati a questa nuova puntata del Funambolo, oggi dedicata ai 40 anni dell'enciclica Umane Vitae di Paolo VI. Noi salutiamo subito in studio Angela Maria Cosentino, bioeticista, delegata per la Confederazione Italiana Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità al Forum delle Associazioni Familiari. È molto lunga questa presentazione. In sintesi, professoressa Cosentino, qual è il suo compito?
È quello di richiamare l'attenzione su alcuni temi, in particolare la fertilità, la procreazione, la vita, per accompagnare anche le coppie a cogliere la verità sull'uomo, sulla persona, e poter quindi conoscere la fertilità e poterla regolare in base a giuste motivazioni, orientando l'esercizio della sessualità o per ricercare la gravidanza oppure per distanziarla, evitarla quando ci sono motivazioni importanti.
Oggi noi parleremo di questo e, per tradurre ancora in termini più popolari, cercheremo di capire perché la Chiesa fa difficoltà all'uso dell'anticoncezionale per quanto riguarda il rapporto sessuale tra coniugi. Ci arriveremo tra poco, lei è la persona che ci darà anche testimonianze al riguardo. Ma noi facciamo un attimo un passo indietro, perché vogliamo andare a ricordare che cos'è l'Umane Vitae, proprio perché su questi argomenti, a partire dai 40 anni dell'Umane Vitae, nel weekend scorso a Roma c'è stato un congresso internazionale, Umane Vitae, attualità e profezia dell'enciclica, promosso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, alla quale hanno partecipato molte persone, a partire dal professor Ornaghi, che è il rettore tra l'altro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il cardinale Antonelli, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, e così via. Noi tra qualche istante andremo a ascoltare su questo tema il cardinale Carlo Caffarra, che è arcivescovo di Bologna, che, se non vado errato, professoressa, ha tenuto la lectio magistralis in questo convegno.
Sì.
E vediamo quello che lui in sintesi ha detto. Paolo VI intuì che l'uso indiscriminato della contraccezione chimica rischiava di consegnare l'umanum come tale ad un testino tecnologico e a disposizione di fatto ad un potere senza limiti che può devastare alla sua radice la dignità della sessualità e della fertilità. D'altra parte, il corpo umano, ha detto ancora il cardinale Caffarra, mio e dell'altro, non è riducibile completamente ad un oggetto da manipolare, soprattutto quando in gioco c'è l'esercizio della sessualità umana. Questo il quadro fatto in sintesi, naturalmente. Noi abbiamo letto una sintesi dal cardinale Caffarra nella sua lectio magistralis, ma lo sentiremo tra poco. E qui è il punto, un primo punto, professoressa Cosentino. La sessualità è un tema di grande interesse per tutti quanti. La Chiesa invita a una sessualità ponderata, pensata, ma oggi, diciamolo con grande franchezza, anche molte coppie cristiane fanno uso della sessualità non proprio in linea con quelli che sono i dettami della Chiesa. Ecco, lei che riflessione fa su questo punto? Lei, tra l'altro, è anche una ricercatrice al riguardo.
Sì, nel senso che ho anche raccolto alcune testimonianze che invece segnalano come sia possibile anche aderire con gioia al messaggio della Chiesa sulla sessualità. Spesso ci sono molti pregiudizi, la Chiesa viene vista come sessuofoba e come se volesse reprimere la sessualità. Invece sono alcune indicazioni per aiutare a cogliere la verità sull'amore, un amore esigente, e la verità sulla persona e sulla vita, cioè sui valori in gioco. E questo servizio di accompagnamento viene svolto proprio dal servizio di educazione alla procreazione responsabile con i metodi naturali, offerto dalle oltre 1000 insegnanti che in tutta Italia offrono questo servizio. Un accompagnamento ai giovani, agli adolescenti, ai giovani, alle coppie, proprio per cogliere quella che è la verità sull'amore, è una verità anche sulla sessualità che spesso viene banalizzata e ci rendiamo conto oggi, come anche le statistiche lo annuncino, come la banalizzazione della sessualità non porta alla felicità. Spesso le statistiche, ecco, riportano invece un aumento di infelicità, un aumento di anche il numero di aborti, un aumento di separazioni, di difficoltà relazionali. E questo l'aveva già intuito Paolo VI nell'Umane Vitae, richiamando a guardare alla natalità nel rispetto di tutti i valori in gioco, in una giusta gerarchia, e quindi aveva messo in guardia di come aprirsi alla contraccezione avrebbe portato, al di là del giudizio, non si esprime nessun giudizio sulla persona, ma semplicemente la logica che è dietro, ecco, aprirsi alla contraccezione avrebbe portato, come poi è successo, un aumento di difficoltà relazionali, e questo lui l'ha intuito già 40 anni fa, e queste separazioni che ci sono state all'interno della sessualità sono state rese possibili da alcune tecniche. La tecnica della contraccezione ha separato quello che è l'aspetto unitivo relazionale della sessualità dall'aspetto procreativo. Poi successivamente, con le tecniche della fecondazione artificiale, si è verificata un'altra separazione, quella dell'aspetto procreativo dalla dimensione unitiva, quindi è possibile realizzare un figlio anche senza l'incontro sessuale, senza l'incontro, ecco, unitivo. E quindi queste progressive separazioni hanno portato anche a gravi disturbi nell'umanità, e anche proprio con un rischio proprio che l'humanum venga messo in discussione. Quindi i valori, quello che c'è in gioco non è soltanto, non è una questione morale, ma è molto di più, è l'idea stessa della persona, è una questione antropologica.
Allora andiamo su questo tema ad ascoltare quello che ci ha detto poco fa in questa registrazione il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna.
C'è una ragione, direi, c'è una ragione, ci sono varie ragioni. La prima, la cultura postmoderna dell'Occidente, parliamo dell'Occidente, ha completamente eroso proprio nella coscienza delle persone i presupposti antropologici dell'insegnamento dell'umane vitae. Gli ha tolto, si direbbe vero, la terra sotto i piedi. Prima ragione. Seconda ragione, questa è più interna alla Chiesa. Purtroppo l'Umane Vitae esigeva di essere accolta, pensata, riflettuta e quindi trasmessa attraverso una riflessione molto profonda sulla corporeità, sul corpo umano, sulla sessualità, una riflessione cioè di antropologia davvero adeguata. Ora, la riflessione cattolica morale della fine degli anni 60, degli anni 70, mancava precisamente di questo. Quindi c'era una debolezza della riflessione antropologica, teologica nella Chiesa Cattolica. E su questo, ecco, è intervenuto il grande magistero di Giovanni Paolo II. Non dimentichiamo che nei primi anni del suo pontificato, Giovanni Paolo II dedicò anni, circa 3 anni, delle catechesi del mercoledì al tema, al grande tema dell'amore coniugale. Non dimentichiamolo, che si concluse con una serie di bellissime catechesi sull'umane vitae. Seconda ragione, dunque. Una terza ragione, ahimè, c'è anche stata, che non sempre, purtroppo, noi pastori d'anime abbiamo custodito una vera fedeltà a questo magistero, una unità profonda fra di noi, e questo non raramente ha turbato per non dire ha sconvolto molti, molti fedeli. E dunque tutta una serie di cause molto profonde che possono aver portato a questo. Ovviamente però non dimentichiamo mai che il ricorso a una soluzione tecnica di un problema profondamente umano come è il problema della paternità-maternità responsabile può sembrare più facile a prima vista. Di fatto poi diventa più distruttivo della relazione coniugale, mentre invece la soluzione morale, ma nel senso alto del termine, quale è quella proposta dal Magistero della Chiesa, è indubbiamente più ardua, ma è quella che dà una realizzazione all'essere umano, alla relazione fra gli sposi, più bella, più grande, più vera. Io nel mio intervento che tenni alla Università Cattolica nel congresso per il 40esimo, alla fine concludevo dicendo, allora dicevo la più grande oggi urgenza è, proprio anche in merito a queste questioni, l'urgenza educativa, cioè aiutare le giovani generazioni a trascendere se stessi verso la verità che solamente ci può fare veramente persone libere.
Cardinale Caffarra, in una coppia anche cristiana che si ama, il sesso finalizzato al piacere e la sessualità finalizzata alla creazione di una vita possono andare di pari passo?
Assolutamente sì, e di fatto vanno in tante coppie che vivono serenamente, e ce ne sono tantissime, anche se di loro si parla meno, ma mi creda, ce ne sono tantissime. Lei tocca un problema che è fondamentale.
Mi scusi, Eminenza, volevo specificare, due coniugi che si amano, cristiani, possono avere una sessualità anche finalizzata al solo piacere dell'amore?
Certo, nel senso che, spiego meglio, perché qui si tocca un punto molto importante della proposta cristiana, che è il seguente. La persona umana è qualcosa davvero unico nel mondo delle persone, nell'universo delle persone. L'universo delle persone va dall'uomo fino alle tre persone della Santissima Trinità, no? Bene, in questo universo la persona umana ha un unicum, che è una persona corpo. Gli angeli non sono persone corpo. La persona umana è una persona corpo, la dimensione cioè corporea della persona umana, nella persona umana non è una dimensione accidentale ma costitutiva. Questa è una delle grandi verità dell'antropologia, diciamo, giudaico-cristiana, no? Dell'antropologia biblica. Bene, questo comporta che l'esercizio veramente umano della sessualità esige un processo di vera integrazione. E qui adesso uso il vocabolario soprattutto di Benedetto XVI. Una grande integrazione fra il bios, l'eros e l'agape. Integrazione cosa vuol dire? Cioè vuol dire che non rinnego nessuna di queste grandezze, la dimensione biologica, la dimensione psichica, la dimensione spirituale, ma le affermo, queste, ciascuna di esse le affermo, all'interno di un ordine gerarchico dove l'una è subordinata, non negata, all'altra, e nel loro insieme formano, ovvero, quella armonia nel cuore della persona, no? Che dà quel senso di, appunto, di benessere, di realizzazione di sé. Bene, questa integrazione ha un nome, nel vocabolario cristiano, si chiama la castità. La castità è esattamente questo. E quindi non è prima di tutto un non fare, non è l'astinenza. L'astinenza per sé non è una virtù in senso pieno. No? Ecco, è solo una parte integrale della castità. La castità è proprio questa, diciamo, perfetta armonia. Io quando uso questo esempio spesso, se un pianista vuole eseguire bene un notturno di Chopin, deve avere A, una grande abilità tecnica, deve sapere usare le mani, e difatti sappiamo i grandi pianisti passano ore e ore ogni giorno al piano. Secondo, deve avere una sorta di partecipazione alla stessa ispirazione che mosse Chopin a scrivere quel notturno. Terzo, deve essere lui stesso, come se lo componesse lui in quel momento. C'è un'integrazione fra una abilità tecnica, una abilità culturale di lettura dello spartito e di spirito. È un'analogia. Lo stesso avviene qui. La sessualità umana è biologia, è psicologia, è psiche, è spirito.
E noi ringraziamo il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, che ci ha fatto, diremmo, quasi una lezione molto bella, anche alta, ma difficile, di difficile comprensione e forse anche di attuazione per molti. Ma andiamo avanti, cerchiamo di capire invece come poi le parole del cardinale Caffarra possono essere messe in pratica, perché sotto i miei occhi, qua in studio a Roma, abbiamo un testo che è un volume dal titolo Testimoni di speranza, fertilità e infertilità, dai segni ai significati, scritto proprio da Angela Maria Cosentino, che abbiamo qua ospite in studio, edito da Cantagalli, che raccoglie una serie di testimonianze provenienti da diverse aree di famiglie, aree culturali, sociali, pastorali, che evidenziano invece le esperienze positive nella vita sessuale di coniugi che riescono a mettere in pratica quelle che sono le indicazioni a prima vista anche dure da parte della Chiesa. E allora, professoressa Cosentino, che cosa raccontano queste testimonianze?
Ecco, spesso abbiamo una difficoltà a frenare quelle che sono le motivazioni ideologiche ed economiche che sono dietro l'unica proposta della contraccezione o della tecnica di fecondazione artificiale. Io ho cercato di dare voce invece a 50 testimonianze che vogliono documentare alcuni frutti del prezioso servizio di educazione alla procreazione responsabile con i metodi naturali, evidenziando come sia praticabile questa strada, spesso non conosciuta perché non ci sono interessi economici dietro, perché propone sicuramente una scelta controcorrente, ma che aiuta la coppia a vivere in un modo ancora più pieno e autentico l'amore e nella sua dimensione unitiva e procreativa, e aiuta la coppia anche a scoprire il significato del generare, del procreare, e a scoprire la fecondità come una ricchezza della persona che può andare anche oltre la fertilità biologica. Per cui molte coppie, oggi c'è tutta l'emergenza sanitaria dell'infertilità, dell'aumento delle malattie sessualmente trasmesse. Ecco, ma in particolare l'aumento, di fronte all'aumento dell'infertilità, poter accompagnare la coppia a scoprirsi feconda, anche se biologicamente non fertile, penso che sia un utile servizio sociale, sanitario, proprio al servizio della famiglia, e quindi accompagnarla o ad accogliere comunque più serenamente la propria infertilità, oppure a individuarla per tempo, precocemente, per poterla rimuovere lì dove è possibile, qualora ciò non fosse possibile, a orientarla verso altre strade che possono essere o accoglierla con più serenità, questa infertilità, oppure aprirsi ad un affido, ad un'adozione o ad un servizio di volontariato.
Professoressa, un'ultima domanda non facile, faccio l'avvocato del diavolo, mi permetta questo termine. Allora, metodo naturale e quindi metodo tecnico,
mezzo contraccettivo.
una coppia cristiana, ma comunque una coppia che si vuole bene, può decidere di finalizzare un rapporto comunque anche alla sola sessualità, al solo piacere sessuale, perché in sostanza o seguire il metodo naturale o avere un metodo contraccettivo, apparentemente entrambe finalizzano l'atto al puro piacere sessuale perché non vogliono la procreazione in quel caso. Ecco, come si mettono le cose davanti a questo bivio? Perché questo rimette un po' in discussione tutto, forse.
È una somiglianza solo apparente, perché è vero che il fine può essere quello di evitare o distanziare una gravidanza, ma la strada che viene proposta alle coppie attraverso il servizio di consulenza è una strada che non si riduce ad una semplice tecnica, ma che vuole...
Cioè il metodo naturale non può essere una tecnica?
Solo una tecnica, no, perché viene proposto dalle oltre 1000 insegnanti in tutta Italia che lo offrono come servizio gratuito rivolto alle coppie, come uno stile di vita, come un cammino verso una maggior consapevolezza della differenza e della complementarità uomo-donna e della possibilità di esprimere in modo più pieno e totale l'amore e l'unione tra uomo e donna. Qualora fosse proposto esclusivamente come una tecnica, non ci sarebbe allora nessuna differenza tra il metodo naturale e il mezzo contraccettivo. Nessun mezzo è efficace al 100% per evitare la gravidanza, ma il metodo naturale, pur essendo altamente efficace per evitare di distanziarla, addirittura studi tra i quali alcuni autorevoli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità attribuiscono ai più recenti metodi naturali, il metodo Billings e i metodi sintotermici, un'efficacia del 99%. Anche in Cina questi dati sono stati confermati. A supporto di una proposta scientificamente valida, ma che educa a cogliere in modo più pieno quelli che sono i valori in gioco e ai quali anche Umane Vite ci aveva che già Umane Vite ci aveva indicato.
Professoressa Cosentino, dobbiamo chiudere, però ricordiamo un sito internet per chi volesse continuare ad approfondire questo argomento. Prego.
Sì, il sito internet della Confederazione Italiana dei Centri di Regolazione Naturale della Fertilità è www.confederazionemetodinaturali.it.
Tutto attaccato, ripeto, www.confederazionemetodinaturali, tutto attaccato, confederazionemetodinaturali.it.
E io vorrei chiudere proprio con un richiamo nella consapevolezza che la fede e la ragione possono andare insieme ed è molto ragionevole poter seguire l'Umane Vite, come anche le coppie ci hanno dimostrato in questa raccolta del volume, perché non vi può essere vera contraddizione tra le leggi divine che reggono la trasmissione della vita e quelle che favoriscono un autentico amore coniugale.
Grazie alla professoressa Angela Maria Cosentino, bioeticista. Noi ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Roberta Maccarone per la parte tecnica e grazie anche alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.